Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata: guerra del Golfo, dialogare, ma con chi? Senza il coinvolgimento di Netanyahu, la Pax americana applicata all'Iran desta più preoccupazioni che speranze di pace. Libano, l'esercito israeliano sta distruggendo le infrastrutture idriche del paese. Secondo Oxfam, Tel Aviv sta praticando la stessa strategia adottata nella striscia di Gaza. Sentenza storica per la tutela dei minori. In New Mexico, un tribunale ha condannato Meta, casa madre di Facebook, a una multa da 375 milioni di dollari per aver anteposto i profitti alla sicurezza. Francia, c'era una volta la gauche plurielle. La morte del leader socialista Jospin ha generato un'onda di nostalgia per la vecchia sinistra unita e vincente. Né oblio né perdono, nel 50° anniversario del golpe, il libro di Nicolas Rapetti sulla memoria e sul ruolo delle madri di Plaza de Mayo. Born in the USA, Bruce Springsteen presta la sua canzone alla campagna. Per la difesa del 14° emendamento, la Corte Suprema si appresta a esaminare il ricorso contro Trump, che vuole abolire il diritto di cittadinanza tramite lo Ius Soli. Progetti sostenibili, rigenerazione dei fiumi e migliore depurazione delle acque, la ricetta della città di Overstand in Sudafrica per limitare gli effetti dei cambiamenti climatici. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Il Libano non deve diventare una nuova Gaza, lo ha detto il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. Il modello di Gaza, ha spiegato, non deve essere replicato. Ha quindi chiesto a Hezbollah a cessare il lancio di attacchi contro Israele e ha chiesto la fine delle operazioni militari israeliane. Sulla strategia adottata da Tel Aviv in Libano sentiamo Paolo Pezzatti di Oxfam Italia.
Si contano più di 1 milione di sfollati, ovvero più di un quinto della popolazione del paese, riparati in alloggi di fortuna. A questo va sommato il fatto che Israele sta bombardando infrastrutture idriche, soprattutto nella valle della Beka, da cui dipendono migliaia di persone, ma sta anche bombardando infrastrutture elettriche, ponti, isolando intere città che appunto rimangono senza servizi e beni essenziali. Purtroppo nel paese non siamo neanche riusciti a ripristinare le infrastrutture danneggiate nel 2024. Temiamo che in Libano si possa ripetere, sia per intensità che per gravità, la stessa situazione che si sta vivendo a Gaza.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Avete sentito il titolo? Guerra del Golfo, dialogare con chi? Questo è il dilemma di Teheran. Sentiamo Emanuele Valenti.
Nel caos intorno alla guerra in Medio Oriente sembra esserci un unico punto fermo. Stati Uniti e Iran hanno aperto dei canali di comunicazione. Probabilmente non è in corso il negoziato di cui ha parlato Donald Trump, ma uno scambio di messaggi c'è stato, facilitato da una serie di mediatori: Pakistan, Turchia, Egitto. Detto questo, gli ultimi sviluppi non fanno altro che alimentare la confusione. Nelle ultime 24-48 ore era arrivata a Teheran una proposta americana. Alcuni hanno parlato di una proposta in 15 punti, altri non hanno specificato. Sta di fatto che agli iraniani sembra proprio essere arrivato, attraverso i servizi pakistani, un documento dell'amministrazione Trump. Documento che chiederebbe alla Repubblica Islamica, tra le altre cose, di smantellare il programma nucleare, limitare in maniera drastica il programma missilistico, riaprire lo stretto di Hormuz. Oggi pomeriggio la TV di Stato iraniana in lingua inglese, Press TV, citando un alto funzionario della sicurezza, ha fatto sapere che la proposta americana è irricevibile. Solo Teheran può decidere quando finirà la guerra e a quali condizioni. Nessun cessato il fuoco, ma la fine definitiva del conflitto e poi il rilancio con una serie di condizioni. Tra queste ultime, la fine dell'aggressione, il pagamento dei danni, il riconoscimento internazionale della sovranità iraniana su Hormuz, garanzie che non ci sia e non ci sarà un nuovo attacco. Quindi una bocciatura delle richieste dell'amministrazione Trump. Nelle stesse ore, però, un altro alto funzionario iraniano, citato questa volta dall'agenzia Reuters, ha detto invece che Teheran starebbe ancora valutando la proposta e che non sarebbe ancora stata consegnata agli intermediari pakistani una risposta ufficiale. Sempre l'agenzia Reuters, citando un'altra volta fonti iraniane, aveva anche scritto che un incontro tra iraniani e americani nei prossimi giorni non sia da considerare impossibile. Appunto, messaggi contrastanti. Ufficialmente l'Iran nega qualsiasi dialogo con gli Stati Uniti, ma come abbiamo detto i canali di comunicazione sono stati aperti e i contatti ci sono stati. Ora, come è difficile capire quale sia la strategia di Trump, è altrettanto complicato intercettare e leggere i messaggi che arrivano dall'altra parte. Nella complessità di questo quadro però è tutto prevedibile. Sappiamo come agisca Trump e sappiamo che gli iraniani non si fidino in alcun modo dell'attuale amministrazione americana. In fondo sono stati bombardati per ben due volte a trattative in corso. E poi, attenzione, c'è la variabile israeliana. Netanyahu ha una sua agenda ancora più aggressiva di quella di Trump. E infatti è stato lui a convincere la Casa Bianca che fosse arrivato il momento di iniziare questa guerra. A questo punto non è un caso che ieri, con l'aumento delle voci di un possibile negoziato, Netanyahu abbia ordinato di colpire l'Iran il più possibile senza perdere tempo. A questo punto l'orizzonte è completamente aperto. Ci potrebbe essere sul serio un incontro tra iraniani e americani e sul lato americano potrebbe gestire il dossier il vicepresidente Vance, che finora è rimasto defilato. Ma allo stesso tempo ci potrebbe essere un'ulteriore escalation militare. Il Pentagono ha confermato l'invio di rinforzi, comprese truppe di terra. Teheran, da parte sua, ha detto che in caso di attacco di terra non si farà problemi a distruggere il suo stesso territorio per colpire i soldati americani e ha minacciato attacchi anche sullo stretto di Bab el-Mandeb tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Particolarmente spinosa infine è la questione del nucleare. Dopo tutto quello che è successo nell'ultimo anno, non sarà facile convincere Teheran, se il regime dovesse rimanere in piedi, come sembra, che non sia il caso di arrivare sul serio all'arma atomica. Forse l'unico deterrente di fronte a Trump e Netanyahu.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso il diario americano Roberto Festa.
Il verdetto rappresenta una vittoria storica per ogni bambino e famiglia che hanno pagato il prezzo della scelta di Meta di anteporre il profitto alla sicurezza. Lo dice l'Attorney General del New Mexico, Raul Torres, dopo la sentenza che condanna Meta a pagare 375 milioni di dollari per aver ingannato i consumatori sulla sicurezza delle sue piattaforme e permesso quindi che i suoi utenti subissero danni, tra cui lo sfruttamento sessuale sui minori. Si tratta di una sentenza storica. Per la prima volta la società di Mark Zuckerberg viene considerata responsabile di quello che avviene avviene sulle sue piattaforme, ma su questo torneremo. La causa era stata intentata dall'ufficio dell'Attorney General nel dicembre 2023, in particolare un'inchiesta del Guardian durata 2 anni, pubblicata nell'aprile dello stesso anno e citata più volte nei documenti dell'inchiesta, aveva rivelato come Facebook e Instagram fossero diventati mercati per il traffico sessuale sui minori. Meta è stata condannata, altro aspetto rilevante, al pagamento della sanzione massima prevista dalla legge, pari a $5,000 per violazione, quindi per un totale di $375 milioni. La risposta di Meta è stata immediata, dopo aver definito le argomentazioni di Torres sensazionalistiche e irrilevanti e dopo aver riaffermato l'impegno, ma anche le difficoltà nell'identificare i contenuti dannosi, Meta ha annunciato che presenterà appello. Zuckerberg e i suoi hanno comunque affermato che i danni ai minori, come appunto lo sfruttamento sessuale, i danni alla salute mentale, sono in qualche modo inevitabili sulle piattaforme social e hanno affermato appunto Zuckerberg e i suoi collaboratori di aver investito miliardi in aggiornamenti tecnologici per garantire la sicurezza dei minori. Durante il processo la posizione dell'azienda è apparsa comunque da subito debole. Sono emersi documenti interni a Meta, sono state raccolte testimonianze che rivelano che sia i dipendenti dell'azienda sia esperti esterni avevano ripetutamente messo in guardia sui rischi che i minori incontravano sulle piattaforme. Per esempio era stata segnalata la presenza di persone, uomini già incarcerati per crimini e abusi sui minori, cui invece è stata lasciata ampia possibilità di movimento su Facebook. La decisione di crittografare Facebook Messenger avrebbe poi bloccato l'accesso a prove cruciali dei crimini sui crimini pedopornografici. Meta si sarebbe anche dimostrata piuttosto indifferente alle segnalazioni che arrivavano da altri utenti sui rischi per i minori. La sentenza, comunque, appunto, è storica. Perché? Perché contrasta con quanto le società di social media sostengono da tempo, cioè di non essere legalmente responsabili dei reati commessi sulle loro piattaforme. Meta ha cercato di invocare la sezione 230 del Communication Decency Act e il primo emendamento per ottenere l'archiviazione del caso. Non è stato così e ora per gli utenti si aprono nuove possibilità e diritti.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo in Francia. La morte del leader socialista Jospin ha generato una onda di nostalgia per la vecchia sinistra unita e vincente. Francesco Giorgini.
Lionel Jospin è morto a 88 anni lunedì scorso, nel giorno in cui, dopo elezioni comunali tanto contraddittorie che laceranti, la gauche, che l'ex primo ministro socialista aveva saputo portare alla vittoria al governo tra il 1997 e il 2002, unita e plurale, si ritrova una volta di più divisa e riottosa, più impegnata a separarsi che ad allargarsi. E se Libération, il quotidiano storico della gauche, titola il suo editoriale dedicato al defunto leader socialista con una sola parola, rispetto, quello che trapela tra le righe, negli omaggi e nei ricordi, è qualcosa di più che quel rispetto suscita ed evoca, non la nostalgia ma il rimpianto. Lionel Jospin o il come eravamo della gauche, come eravamo capaci di pensare, di dialogare, di fare politica, di unirsi senza amputarsi, di articolarsi senza rinnegarsi, di aprirsi senza diluirsi e infine di governare senza tradirsi, cioè non solo di protestare, inveire o professare a sinistra per poi restare minoritario, in caso di vittoria governare al centrodestra, ma appunto di governare a sinistra, come riducendo l'orario di lavoro settimanale da 39 a 35 ore a salario costante, l'ultima grande conquista sociale in Europa negli ultimi 30 anni, l'ultima grande riforma del rapporto capitale-lavoro a favore del lavoro e dei lavoratori, che riduce materialmente le cifre dello sfruttamento, 35 ore pagate 39, cioè un aumento netto del salario dell'11%, senza precedenti in Francia dal 68 e senza seguito appunto appunto nei decenni successivi fino ai giorni nostri. Riforma epocale, ultimo barlume di una socialdemocrazia che sapeva ancora essere radicale prima che negli stessi anni loschi individui come Tony Blair e Gerhard Schröder la rendessero definitivamente subordinata al capitale, degradandola social-liberalismo. Lionel Jospin, l'ultimo dei grandi socialisti francesi, capace come Léon Blum col Fronte Popolare, François Mitterrand con l'Unità delle Sinistre, di inventare e costruire una forma storica singolare di unione della gauche, condizione necessaria per la vittoria, la gauche plurielle, la sinistra plurale, e grazie a questa di cambiare concretamente la vita della gente con le 35 ore appunto, ma anche con la mutua universale per i più poveri, o ancora in un altro contesto con il primo embrione di matrimonio per le coppie omosessuali, il Pax. Ma Lionel Jospin è anche il rimpianto di un culmine che fu però l'inizio della fine. Il 21 aprile 2002 il primo ministro socialista, dopo aver condotto al governo con successo per 5 anni una larga e plurale maggioranza di sinistra, è battuto nello stupore generale al primo turno dell'elezione presidenziale da Jean-Marie Le Pen, che porta per la prima volta l'estrema destra al ballottaggio presidenziale contro l'allora presidente uscente Chirac. La sinistra con 5 candidati è vittima di troppo pluralismo, è la fine della gauche plurielle di Jospin, prima vittima del nuovo ciclo che si apre allora, quello del ripiego identitario del voto popolare verso l'estrema destra e del declino della sinistra. Prima tradita da Hollande, che nel 2012, eletto contro la finanza, governa a destra e spalanca la porta al suo ministro dell'economia, l'ex banchiere d'affari Emmanuel Macron, e al suo ipercentro liberale. E infine la sinistra, in cerca di una nuova ragione e strategia, divisa tra la radicalità di Mélenchon e le rinunce degli eredi di Hollande. Una sinistra che al tempo di Jospin, tra tutte insieme, superava il 40% a tutte le elezioni e che oggi arriva con fatica ad appena il 30%.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question.
Andiamo in Argentina il giorno dopo le commemorazioni del 50° anniversario del golpe militare. Sentiamo Marta Facchini.
50 anni dopo, in Argentina si continua a chiedere verità e giustizia per le vittime della dittatura. I processi militari sono ancora in corso. Ci sono ancora criminali impuniti, famiglie che cercano i propri cari scomparsi, tombe senza nome. Le nonne e le madri di Plaza de Mayo ancora cercano i loro nipoti. Durante la dittatura, alle donne che partorivano nei centri di detenzione venivano sottratti figli, affidati alle famiglie dei militari. Sono cresciuti senza conoscere la loro vera identità. Il 24 marzo una marcia attraversa la capitale Buenos Aires, è la marcia per la memoria, per chiedere giustizia e ribadire il nunca más, mai più. Per Alicia Rojo la marcia è come un abbraccio.
Sì, è un día de mucha emoción, realmente.
Oggi è una giornata molto emozionante. Le strade sono così piene che è quasi impossibile camminare. È incredibile vedere quante persone si siano mobilitate. Come accade da molti anni, il 24 marzo è il giorno in cui insieme accompagniamo le nonne e le madri nella loro lotta. Tutti i gruppi sociali marciano uniti per la stessa causa. Sapere dove sono i 30.000 desaparecidos, sapere dove sono i nipoti sottratti alle loro famiglie. Proviamo molte emozioni insieme, tristezza e gioia, ma ci sentiamo anche forti e determinati. Quello che oggi stiamo vedendo in strada ci dà energia. Può sembrare incredibile, ma ci dà speranza. Continueremo ad abbracciare chi non c'è più. Continueremo a chiedere giustizia.
No da esperanza y vamos a seguir viniendo y vamos a seguir reclamando justicia.
Alla marcia partecipano studenti, organizzazioni in difesa dei diritti umani, sindacati. I passi sono accompagnati da musica, balli, performance artistiche e anche un momento di allegria collettiva. Il corteo è attraversato da un lungo striscione blu, dove sono ritratti volti e nomi dei 30.000 desaparecidos. La tradizione è che i familiari, gli amici, gli amori camminino accanto all'immagine di chi conoscevano. Per Mathias Battiston, portare avanti il lavoro per la memoria è un dovere collettivo.
Il lavoro e il legato delle abuelas e madres di Plaza de Mayo è vivo nel popolo argentino.
L'eredità delle nonne e delle madri di Plaza de Mayo è viva nel popolo argentino. Il loro sacrificio è impresso nella memoria di tutti noi. Purtroppo oggi ci sono settori che negano o minimizzano ciò che è accaduto durante la dittatura. Ogni giorno vediamo come vengono svilite le istituzioni che rappresentano la nostra lotta. Per noi difendere la memoria è un dovere collettivo. Credo che tutte le persone che oggi stanno marciando pensino che dobbiamo portare avanti il lavoro di ricerca della verità e della giustizia.
Quienes estamos acá hoy, así lo sentimos.
Le politiche per la memoria che l'Argentina ha sviluppato con il ritorno alla democrazia oggi sono a rischio. Il governo del presidente Milei ha promosso discorsi revisionisti e ha ridotto drasticamente i finanziamenti alle politiche per i diritti umani. Le risorse destinate ai processi sui crimini della dittatura sono state tagliate. Musei e centri culturali, ex centri clandestini di detenzione, oggi luoghi della memoria collettiva, hanno dovuto ridurre le loro attività. Federico Cimatti, artista, partecipa alla marcia con la sua bici imprenta. Una piccola macchina tipografica montata su una bicicletta con cui stampa volantini. Accanto a lui, un gruppo di persone legge le poesie scritte da poeti e poetesse desaparecidos.
Per noi ricordare non è un atto di contemplazione.
Per noi ricordare non è un atto di contemplazione, significa occupare lo spazio pubblico nel presente, portare avanti gli ideali di persone che non ci sono più. Crediamo che questa sia davvero la memoria.
Crediamo che questo sia realmente la memoria.
Né oblio né perdono, Anna Bredice ci presenta il libro di Nicolas Rapetti, sempre in occasione del 50° anniversario del golpe in Argentina.
Nel 2023 l'ESMA, il centro clandestino di detenzione e tortura e sterminio a Buenos Aires, è diventato patrimonio mondiale dell'UNESCO. Serve a preservare la memoria di uno dei massacri peggiori in America Latina, la repressione di una generazione di giovani, 30.000 giovani desaparecidos in Argentina, uccisi e fatti sparire dalla dittatura di Videla. Nel libro di Nicolas Rapetti viene descritto con molti dettagli quello che è accaduto dal 1983 in poi, dalla fine della dittatura e l'inizio della democrazia, ciò che accade nella ricerca della giustizia, nei processi contro la giunta militare portati avanti dai primi presidenti e democratici in Argentina, ma anche grazie al grande movimento civile, a cominciare dalle madri di Plaza de Mayo. Sentiamo Nicolas Rapetti, autore del libro Né oblio né perdono, edito dalla Terza.
Ma soprattutto anche raccontare quello che è successo dopo, che è quello che a me interessa forse di più e che forse appunto è meno conosciuto, vale a dire la risposta che ha dato la società a questo dramma, perché la società civile, soprattutto capitanata diciamo dalle madres de Plaza de Mayo, dalle nonne, le abuelas de Plaza de Mayo, che hanno sin dalla dittatura stessa si sono messe a rendere visibile quello che stava succedendo. Ovviamente all'inizio la dittatura cercava di nascondere queste uccisioni. La società civile, come dicevo, non ha mai smesso di chiedere giustizia. In certo modo ci è riuscita, no? La società argentina è riuscita a condannare più di 1.200 responsabili, i processi, come tu ben dicevi prima, sono ancora in corso. In questo momento sono ancora aperti più di 10 processi, sono stati identificati i corpi di 12 persone, anche loro desaparecidas a Córdoba nella dittatura, quindi i loro familiari a 50 anni dagli avvenimenti è riuscita adesso a scoprire che cosa ne avevano fatto dei loro cari, quindi è un dramma che è ancora molto molto attuale.
Tu descrivi anche il fatto che si è evitato in Argentina di fare istituire un processo come quello di Norimberga, scegliendo invece processi individuali, cioè colpe personali con processi al singolo colpevole. Insomma, questo è stato diciamo meglio per la giustizia, per ottenere giustizia. Che cosa ha significato diciamo per la società argentina?
In realtà quel che è successo è che Alfonsín, che è stato il primo presidente della transizione, ha un gran merito, che è stato quello di aver fatto il processo alle giunte militari, che è stato un processo importantissimo che era pensato da lui in stile Nuremberg, no? Quindi lui aveva in mente di processare, condannare soltanto ai grandi responsabili che stavano ai vertici di questa dittatura militare, Videla, quello più famoso, ma e poi che fosse un po' una condanna esemplare finisse lì. E invece poi questo processo gli è un po' scappato di mano, perché poi subito dopo i processi tira fuori due leggi conosciute come le leggi dell'impunità, no? Quelle dell'obbedienza debita, il punto finale, e interrompe i processi per molti anni. Ma le organizzazioni per la difesa dei diritti umani hanno continuato a battagliare finché sono riuscite a incrociare la loro volontà con quella di uno spazio politico che era deciso. Quindi pensiamo, da fine degli anni 80 fino ai primi del 2000 erano momenti in cui i militari erano liberi, no? Quindi camminavano per le strade di Buenos Aires e di tutto il paese, e quindi le vittime che magari erano state torturate da quei personaggi se li potevano incontrare per strada.
Cittadinanza per nascita. Bruce Springsteen, a fianco della Unione per i diritti civili in America e contro Trump, ha prestato il suo brano iconico Born in the USA per un video che sta diventando virale, e tutto questo alla vigilia di una sentenza della Corte Suprema.
L'obiettivo dell'American Civil Liberties Union è sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di questo diritto costituzionale, descrivendo l'America come una casa per tutti coloro che vi sono nati, indipendentemente dalle origini dei propri genitori. Il video inizia con un giovane che suona la batteria in una stanza vuota. Una voce fuori campo annuncia che la Corte Suprema esaminerà un caso che mette in discussione la cittadinanza per diritto di nascita. Viene mostrato un insegnante che spiega agli studenti come il 14° emendamento garantisca questo diritto a chiunque nasca sul suolo americano. Si susseguono immagini di agricoltori, migranti al lavoro, famiglie che festeggiano compleanni, comunità religiose in festa e giovani che cantano Born in the USA durante un viaggio in auto. Il video si conclude con l'appello Protect Birthright Citizenship, proteggi la cittadinanza per diritto di nascita, davanti a un edificio governativo, seguito dal logo dell'American Civil Liberties Union e dall'invito a unirsi alla causa.
Infine, progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Rigenerazione dei fiumi e migliore depurazione delle acque, un mix di migliori tecnologie e uso della natura, e l'approccio di Overstrand in Sudafrica, 130.000 abitanti a sud di Città del Capo. Sono 15 anni che l'amministrazione comunale sta migliorando la gestione del ciclo idrico per poter garantire la sostenibilità, viste le crescite demografiche e turistiche, nonché i cambiamenti climatici. Innanzitutto, a Overstrand sono state implementate le tecnologie di potabilizzazione, migliorandone la qualità, e di depurazione, anche in questo caso incrementandone le proprietà. Per la gestione dei fanghi è stata adottata anche la tecnica della biofiltrazione. Le perdite delle reti sono state ridotte, evitando quindi lo spreco d'acqua potabile, eppure di inquinare terreni e faldi con quelle nere. Altri importanti investimenti sono stati fatti per ripristinare con essenze autoctone le aree umide, come le torbiere, lungo i fiumi Kleinmond e Onrus, per un totale di 20 ettari. Su oltre 500 sono state rimosse piante aliene e ripristinati gli habitat naturali, una misura che riduce anche gli impatti degli incendi dolosi. In questo modo sono stati recuperati, per i periodi siccitosi, sia gli aspetti idraulici di accumulazione di acqua nelle falde, ma anche di rilascio per i due fiumi. Il tutto incrementando la filtrazione naturale, riducendo l'erosione e incrementando anche la biodiversità, altro fattore di biosicurezza. L'amministrazione di Overstrand ha pure investito nella creazione di zone drenanti pubbliche come i giardini. Grazie a tutte queste scelte amministrative, che hanno visto anche le campagne di comunicazione per i cittadini, Overstrand in Sudafrica ha incrementato negli ultimi 10 anni la capacità idrica del 38% e quella fognaria del 40%, elemento importante pure per l'agricoltura della zona, orientata ai cereali e alla vitivinicoltura.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.